sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
La giovane Italia. La giovane Italia.
Amici ed amiche di TMV Radio, la più cordiale buonasera da Pietro Pisaneschi e benvenuti a questa nuova avventura della Giovane Italia. Mezz'ora insieme ogni venerdì per parlare di calcio giovanile, per parlare di calcio giovanile italiano, per parlare degli under in cui crediamo, come recita uno slogan della Giovane Italia. Subito gli ospiti, perché il mio compagno di viaggio in questa avventura sarà ogni venerdì Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, benvenuto.
Buona serata a tutti.
E per questa prima puntata anche un ospite speciale, perché abbiamo il mister del Monza, neopromosso in Serie B, Cristian Brocchi. Buonasera mister, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti.
Mister Brocchi anche in collegamento Skype. Allora mister, cominciamo a parlare innanzitutto del Monza, perché oltre alla promozione in Serie B sono andate molto bene, prima dell'interruzione dei campionati ovviamente per l'emergenza coronavirus, anche le rappresentative under 16, under 17 della squadra brianzola. Quindi direi una stagione da incorniciare a 360 gradi per voi.
Sì, anche perché se la prima squadra è partita con degli obiettivi importanti, che erano quelli di conquistare la Serie B, il settore giovanile del Monza si sta sicuramente ricreando dopo tanti anni difficili, dopo che sono stati persi magari tanti ragazzini. E quindi il lavoro che si sta facendo sotto è quello di ricostruire un settore giovanile che tanti anni fa era molto molto importante e ha tirato fuori diversi talenti.
Ecco Paolo Ghisoni, innanzitutto una considerazione e una domanda per Brocchi, però io ricordo a proposito di anni e anni fa, visto che si parla di giovani, io quando ero bambino ricordo che distintamente di aver attaccato la figurina sull'album Panini di Cristian Abbiati del Monza. Paolo, grazie. A te la parola.
Beh, Cristian sì, nasce calcisticamente lì e peraltro io ho avuto delle frequentazioni anche casuali per altri sport col papà, che era il custode del tennis a Canottieri, dove io giocavo a tennis e dove scambiavamo, diciamo, le prime impressioni quando facevo le telecronache del Monza, pensa, e il portiere era Gatta, che gli era davanti con la sua esperienza, e lì sai, il papà un po' preoccupato sul suo Cristian, che poteva non venire o venire fuori, insomma un po' chiuso. Poi c'è stata la grande occasione del Milan di Zaccheroni, dove lo ricordiamo parte come terzo portiere, e poi vabbè, tutta una serie di concatenazioni favorevoli arrivano a portarlo ad essere il portiere, insomma, di quella squadra che vince il campionato. Comunque ricordi bene, ma il settore giovanile del Monza ne ha dati di giocatori importanti e credo che Cristian sia molto felice del progetto nella sua interezza, perché poi la parola progetto in Italia è molto abusata, ma a Monza c'è un progetto molto molto serio in uno stadio molto avanzato che dovrebbe riconsegnare a quel signore che ci sta ascoltando, spero presto, una panchina che meritava e che per tanti risultati di squadra, ma a livello individuale, perché i ragazzi del Milan li stiamo vedendo adesso dopo 3-4 anni, quelli passati sotto le sgrinfie di Cristian, insomma sono in giro tra Serie A e Serie B, quindi è anche giusto che chi ha lavorato per loro e non per se stesso, senza fare altri nomi, insomma, possa essere prima o poi gratificato in questa direzione.
Mister, a lei la parola, anche dei suoi trascorsi come allenatore delle giovanili del Milan, allievi, primavera. Quali sono i giocatori che ricorda, sì, con più favore?
Ma no, guarda, è normale che i giocatori, quelli che adesso stanno giocando nel Milan o in altre squadre di Serie A, sono sicuramente quelli più conosciuti, ma io sono legato a tutti i miei ragazzi, perché secondo me, lo dico sempre, io non sono assolutamente una persona presuntuosa e quindi non voglio prendermi dei meriti, perché i meriti sono da suddividere con il percorso che è stato fatto nel settore giovanile del Milan in quegli anni e quindi passando da Filippo Galli, Aldo Dolcetti, Stefano Baldini, Eddie Zanoli dopo, abbiamo fatto un lavoro molto molto importante, però io penso che la qualità forse che ho avuto io in quegli anni è quella di non pensare al mio percorso d'allenatore per arrivare in alto, ma io avevo un compito ben preciso, che era quello di formare i giocatori, e secondo me è l'obiettivo che devono avere tutti i giocatori del settore giovanile, perché poi dopo la mia è stata una conseguenza, perché io non avevo l'obiettivo di di andare in alto subito, ma avevo l'obiettivo di fare il lavoro che mi era stato chiesto, l'ho fatto, poi alla fine sono riuscito comunque ad arrivare ad allenare, sto allenando e sto avendo la fortuna di fare il mio percorso. Quindi non è detto che un allenatore che lavora nel settore giovanile deve per forza vincere lo scudetto, la Coppa Italia o la partita della domenica per diventare un allenatore importante, ma io penso che i settori giovanili siano anche un modo importante per un allenatore per fare campo, per crescere e per essere sicuramente un formatore. E gli allenatori che adesso allenano nelle prime squadre sono stati allenatori di settori giovanili, mantengono una percentuale di formatore all'interno del loro modo di allenare e sicuramente serve anche per i più grandi, perché anche i più grandi hanno bisogno di aiuti.
Paolo, parole forti di mister Brocchi, dalla sconcertante umiltà, ovviamente sconcertante in senso positivo, a te la parola e una domanda per il mister.
Ma guarda, io sono ho voluto iniziare con lui la nuova avventura perché l'ho iniziata anche televisivamente e sono molto orgoglioso di quello che lui e Manuel Locatelli hanno condiviso nella prima puntata della Giovane Italia. E il percorso di Christian, che ahimè purtroppo avendo superato gli ANTA conosco da tanto tempo, è abbastanza illuminante. Cioè Christian ha terminato la carriera anzitempo causa, diciamo, un'improvvida entrata di un giocatore, di un collega che poi credo, spero si sia scusato, ma non ho avuto questi riscontri perché è stata una polemica che ho portato avanti io personalmente. E poi Christian si è evoluto tantissimo dal punto di vista della preparazione, dell'approccio psicologico, del sapersi mettere in gioco. Lui è un esempio non tanto per essere un allenatore vincente, che questo lo diranno probabilmente gli annali, ma proprio per la capacità di vestirsi a termine carriera di alcuni panni, cosa che non sono in grado di fare tutti, e di non dare per scontato quello che poi alla fine arriva nel momento in cui ti metti la tuta dell'allenatore. Ecco, credo che la cosa più importante che mi ha colpito nel suo percorso, questo, la parte dialettica, la parte di mettersi in discussione, insomma, non era scontato, non è banale, e Cristiano l'ha fatto secondo me in maniera esemplare.
Tra l'altro, ricordando sempre il famoso album di figurine, così ho deciso di iniziare così questa puntata, io ricordo anche la figurina di De Zerbi, allenatore che va particolarmente in voga in questo periodo. Si è scusato coach, scusi, mister Brocchi, il, come diceva Paolo Ghisoni, il giocatore
Marcelinho Matusalemma.
Si è scusato o no alla fine? Vabbè,
ma io l'ho sempre detto, anche in quello sono sempre stato molto Matu, è stato per me un compagno forte che ha fatto meno di quanto poteva fare per le qualità che aveva. È un giocatore che fa del temperamento una delle sue qualità, oltre alle qualità tecniche molto molto importanti, e diciamo che a volte gli si chiude la vena. In quel momento lì la vena gli si è chiusa, è successo questo, ma fa parte del gioco. Io sono stato talmente fortunato comunque nella mia carriera, mi sono conquistato tanto con tanta fatica, però poi oltre alla fatica bisogna anche dire che mi sono andate bene tante cose, quindi avrei preferito chiudere logicamente decidendolo io, e invece ho dovuto chiudere così, ma non è un problema, è un argomento chiuso, e la mia speranza è quella di adesso di fare bene nel mio lavoro e soprattutto di riuscire a dare ai ragazzi un qualcosa di importante per avere la bravura e la fortuna di fare quello che ho fatto io nella mia carriera.
Mister, io credo che il lavoro, la pazienza siano questi gli insegnamenti che lei ha dato ai suoi ragazzi e continua a dare, ma poi effettivamente pagano per arrivare questi, oppure no?
Per me sì, pagano, perché guarda, io penso che la puntata, quella che abbiamo fatto con Paolo, con Loca, sia stata una puntata vera, perché lì è venuto fuori un qualcosa di importante, no? Perché un giocatore come Locatelli, io penso che nessun allenatore possa pensare nel settore giovanile di lasciarlo fuori, e invece io quando lo facevo non ero matto. Non lo facevo perché volevo perdere la partita, ma lo facevo perché stavo cercando di creare in Loca una mentalità vincente, una mentalità che gli sarebbe servita nel momento in cui fosse arrivato in prima squadra. E quello che faceva non bastava, io dovevo in qualche modo dovevo farglielo capire. E a volte i ragazzi quando sono giovani non capiscono se tu parli e non fai i fatti. No, io sono papà, con i miei figli quando gli dici una cosa, sì, gliela dici, guarda che ne so, guarda che ti porto via l'iPad, guarda che ti porto via l'iPad e non glielo porti via, guarda che ti porto via l'iPad e non glielo porti via. Il giorno che magari glielo porti via e non glielo dai più, allora capiscono che forse... E con i giocatori un po' è la stessa cosa, guarda che se non fai così non giochi, guarda che se non fai così non giochi, se però poi dopo sei un allenatore che vuol vincere la partita della domenica e c'è il giocatore più bravo, lo fai giocare lo stesso e non riesci ad arrivare all'obiettivo. Io invece lo lasciavo fuori lui, lasciavo fuori Cutrone, lasciavo fuori altri, però avevo un rapporto con loro stupendo, perché io sono dell'idea che loro abbiano veramente capito l'importanza dell'allenamento, dello stare in un gruppo, dell'essere giocatori più forti chiaramente sulla carta, ma di non essere che comunque la squadra poteva anche fare a meno di loro se non riuscivano a fare quello che dovevano fare. Perché poi dopo, quando vai a giocare in Serie A, quando vai a giocare nel Milan, magari non sei il più forte, magari devi fare te quello che i tuoi compagni nel settore giovanile hanno fatto prima, e devi essere pronto a tutto, devi essere pronto ad allenarti, ad impegnarti, a preparare le partite, a fare tutto nella maniera giusta. E io penso che quella sia stata l'insegnamento più grande, perché poi anche a livello tecnico abbiamo insegnato tanto ai giocatori, quello sì. A livello di concetti abbiamo insegnato tanto ai nostri ragazzi, quello sì. Ma secondo me la cosa importante è stata proprio quella di fargli capire che non basta il talento, non basta quello, ma bisogna allenarsi anche in altro.
Paolo, cambiati i tempi, adesso si minaccia di togliere l'iPad, una volta diceva non ti mando a giocare per l'appunto in cortile, no, con gli amici.
Cristian è della nostra generazione, l'iPad lo ha attualizzato adesso, in realtà noi la minaccia era: guarda che se non fai questo non vai a giocare a calcio. Credo che Cristian questo sia...
Mia mamma l'aveva lasciato a casa 2 settimane quando ero ragazzino, perché avevo preso 2 brutti voti a scuola e per 2 settimane non mi fece andare ad allenarmi. Poi dopo arrivò a casa il mio allenatore, andò da mia mamma: per favore lo faccia venire, per favore. Allora si è impietosita mia mamma, ma mi ha fatto ritornare a fare gli allenamenti. Però all'epoca era così.
Cristian, ti racconto solo questa: c'è un settore giovanile importante in Serie A al momento, nel quale un responsabile si è permesso questo lusso di lasciare a casa un giocatore, e il genitore si è fatto 130 km in macchina per andare a palesarsi davanti al responsabile e dirmi: scusi, ma come mai il suo figlio non va a scuola, sta giocando col fuoco, sta facendo lo shock e cose di questo genere, quindi noi non lo facciamo giocare domenica. Risposta del genitore, te lo dico con un francesismo: a me non me ne frega un cazzo che mio figlio vada a scuola, deve diventare un campione. E queste sono le situazioni attuali.
Io, Paolo, scusami se ti interrompo, ma guarda, questa è una battaglia importante, no? Che purtroppo anche ai miei tempi, quando ero ragazzino, io e i genitori vedevano nei propri figli sempre un qualcosa, però secondo me adesso si sta esasperando tantissimo questo concetto, no? Vai a vedere i ragazzini di 12 anni, 13 anni e i genitori parlano dei procuratori, vai a vedere, già hanno sempre il figlio più forte, quando non gioca il figlio è perché quell'altro è raccomandato, e poi i giochi delle cose, un mucchio di cavolate. Alla fine purtroppo i genitori hanno un ruolo fondamentale. Io ho sempre avuto la fortuna di avere i miei nonni che mi portavano agli allenamenti, i miei genitori che mi seguivano in ogni partita, e nessuno di loro si è mai permesso di dire qualcosa su cosa dovevo fare io, cosa doveva fare l'allenatore. Godevano di questa situazione, la vedevano, erano felici e tutto, ma non si sono mai permessi. E secondo me questa cosa qua mi ha aiutato molto nella mia crescita, mi ha aiutato molto nel diventare giocatore. Io adesso ho i miei figli che giocano a calcio, quando sento dei genitori parlare mi viene voglia di andare via, mi viene voglia di andare via.
La vena come fattuta,
sì, solo che poi dopo fondamentalmente non vuoi magari sembrare quello, lui dice così perché l'allenatore, le robe, tutto così. Ma io quando sento dei genitori parlare, fare dei discorsi così, capisco perché magari tanti ragazzi poi alla fine non arrivano.
Paolo, sì. Un'ultima domanda al mister, se ce l'hai, prima di salutarlo.
Ma guarda, è una considerazione che poi riguarda anche lui per quello che è stata la sua stagione al Milan in prima squadra. Lo ricordiamo, Cristian, poi tra le tante cose, poi basta complimenti, è anche uno che ci ha lasciato lì dei sani soldi quando ha preso quella decisione. Comunque, lasciamo perdere la parte venale. Il rimpianto è un po' quello che io vedo anche per quanto riguarda la Roma, c'è un senso di appartenenza al Milan che difficilmente si riscontra in, in altre piazze, lo dicono spesso gli stessi tifosi quando insomma il Milan è stato in B, aveva una quantità di tifosi clamorosi col senso di attaccamento alla squadra, perché proprio andavano allo stadio per cercare di riportare la squadra fisicamente in Serie A. E questo tipo di percorso, sia per quanto riguarda, ripeto, la Roma che il Milan, secondo me è un'occasione mancata, perché li ha citati prima incidentalmente Cristian, cioè Cutrone, Locatelli, poi ci metti Donnarumma che c'è, ma si parla di un futuro abbastanza nebuloso, ci metti Zanellato, ci metti Crociata, ci metti Felicioli, ci metti una nidiata di ragazzi, ce ne sono probabilmente altri.
Vido, Calabria rimane. Come? Se non ricordo male, Vido.
Sì, ma anche Vido.
Vido, Calabria.
Calabria, ma alla fine c'è, cioè, Mastalli stesso, che è un giocatore che nel 96 ha fatto il capitano più giovane capitano della Juve Stabia, nella storia della Juve Stabia, e ti assicuro che giocare a Castellammare non è proprio un ambientino facile. Ecco, secondo me il rimpianto è la mancata pazienza nel puntare in un progetto e non supportare Cristian, un progetto che aveva secondo me delle potenzialità clamorose. Chiaro, la cultura sportiva va un po' rifondata, però se adesso il Milan sta cercando di ripartire da zero anche con delle scelte piuttosto criticabili, ecco, lì l'occasione c'è stata, e probabilmente, sai, molte volte si dice non c'è materiale, non c'è la possibilità di investire, lì c'era tutto, perché c'era un progetto tecnico. Poi dopo, quando Cristian se ne va, parliamo anche un po' dei nomi, no? Perché i nomi che ha fatto lui sono quelli che hanno dato un progetto al Milan, Galli, Zanoli, Brocchi, però non so come mai, questa è una critica che faccio alla mia categoria, quando si parla di scoperte del Milan si va sempre su un nominativo solo, che poi dopo, quando Cristian metterà giù, magari scopriremo insieme, però questa è una parentesi che faccio io a livello un po' critico, no? Perché ci piace, Pietro, ogni tanto anche dire le cose come stanno, certo, no? Nell'ambiente, perché voglio un po' anche dal
e per cosa abbiamo fatto questa trasmissione, se no, cioè, già con i francesismi siamo partiti alla grande.
Ogni tanto, insomma, le bugie hanno le gambe corte, Cristian lo sta dimostrando, alla fine anche noi ogni tanto abbiamo questo verso, però ripeto, secondo me il rimpianto per quel Milan è tanto, perché c'era la possibilità di fare veramente qualcosa di innovativo.
Prima di salutarla, mister, ha anche lei questo rimpianto o è come il suonatore Jones di De André, ovvero senza rimpianti?
No, io devo essere sincero, io di rimpianti non ne ho, io sto vivendo un qualcosa di bello dal giorno che ho iniziato a fare allenatore negli allievi, ho l'umiltà di imparare ogni giorno, l'umiltà e la voglia di crescere, tutto quello che ho fatto dal primo giorno fino a oggi mi ha insegnato qualcosa, sia nel bene che nel male, e quindi penso che a 44 anni fare quello che ho già fatto sia un qualcosa di meraviglioso, e la mia speranza è quella di fare tanto altro, perché adesso avrò una grande opportunità, che è quello di fare a Monza quello che nessuno mai è riuscito a fare nella storia, e quindi mi ritengo in questo momento fortunato, non ho nessun rimpianto, ma ho solo voglia di crescere, migliorare e di fare un qualcosa di importante.
Un grosso in bocca al lupo, mister, e anche un immenso grazie per averci fatto compagnia in questa prima puntata della Giovane Italia su TMV Radio. Grazie a mister Brocchi, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Caro Paolo, siamo rimasti soli e te, dunque...
Accendi la candela, dai.
Sì, infatti, ora accendo la candela, metto due bicchieri e festa. Dicevamo, prima di parlare di questo nome che viene sempre fuori quando parliamo di Milan, però io ti voglio lanciare una provocazione, d'accordo? Perché dando uno sguardo ai ranking della Giovane Italia, al database piuttosto vasto della Giovane Italia, che tra le altre cose è anche un sito, lagiovaneitalia.net, mi sono dedicato alla Serie A. Ok, e ti do questo dato che vorrei commentare insieme proprio per partire alla grande. Allora, di giocatori in Serie A under che superano il minutaggio di 900 minuti, io ne ho contati 7, ok? In tutta la Serie A. Se vuoi te li dico anche, ma penso tu li conosca.
No, ma so dove vuoi arrivare.
Ecco, io...
Abbiamo un'ottima nazionale under 21 a 7, possiamo giocare a calcetto. Come Giovane Italia ci siamo perfettamente. Quindi 68% di stranieri del campionato italiano, giusto partorire quei numeri, che sono a questo punto preoccupanti, perché è vero che Mancini ha vinto 11 partite nelle qualificazioni europee, è vero che alla fine abbiamo una super nazionale, poi però serve a una super nazionale dei ricambi, servono appunto anche banalmente guardando i numeri della Serie B, che poi magari proveremo a scovare, e siamo in un momento nel quale stiamo mettendo la polvere sotto il tappeto, cioè ancora una volta speriamo che questa situazione partorisca qualcosa di positivo nella sua enorme, immane tragedia, ma non ne sono sicuro, non ne sono sicuro, perché Chiari di Luna purtroppo anche adesso, rivedendo un po' quello che è la ripresa di un campionato assurdo, lo possiamo definire così, no? Con squadre che giocano forzatamente anche per il caldo 10 minuti a testa, insomma si poteva provare un qualcosina, no? E invece io vedo ancora giocatori sinceramente improponibili, ma improponibili, ma non perché, voglio dire, il campionato italiano sia scadente, no, perché per il tipo e per il momento di calcio che si sta giocando si potrebbe provare un pochettino a rischiare delle situazioni importanti. Peraltro ho dimenticato Gabbia nel gruppo dei giocatori che poteva meno male essere come dire, considerato, no, nel Milan ideale, e Gabbia si è fatto un percorso nella Lucchese prima di tornare nel Milan, e insomma non è un momento nel quale vediamo la luce in fondo al tunnel, eh? Cioè, bisogna anche dire questo, perché noi rappresentiamo una categoria nella quale si va dentro nel problema quando il problema c'è. In realtà è un po' come la sanità italiana, sarebbe un pochettino meglio prevenire anziché curare, e se vogliamo denunciare un qualcosa, denunciamolo adesso. È un campionato nel quale i giovani italiani under 21 non stanno giocando, fanno spizzichi e bocconi di partite, tanto è vero che non abbiamo 11 titolari.
A beneficio anche degli ascoltatori, Paolo, li elenco, tanto sono 7, si fa la svelta. Tonali, Donnarumma, Gianluigi, ovviamente Luca Pellegrini, Manuel Locatelli, Andrea Pinamonti, Alessandro Bastoni e Nicolò Zaniolo, che non gioca da un po' di tempo. Poi, distanziato, ma nettamente distanziato, con 551 minuti totali raccolti in tutto in campionato, c'è Mangraviti. Io ti faccio un'altra domanda a provocazione, visto che in questo calcio di quasi estate, ok? Definiamolo così, con le 5 sostituzioni, col fatto che si gioca ogni 3 giorni praticamente, cominciano a vedersi tanti giovani portati in panchina e alcuni di essi esordiscono. Ora, mi domando, serviva la pandemia e le 5 sostituzioni perché qualcuno buttasse un occhio?
Non sanno, ecco, dove metterli, sono finiti i campionati, è finito il campionato, certo, di primavera, e alla fine è la classica ricetta italiana del far finta che si investe nel settore giovanile. No, ci sono 5 sostituzioni, i campionati primavera che dovrebbero essere la prima fonte di ricambio sono finiti, sono terminati, quindi diciamo il contentino si può anche dare, non vuol dire nulla, anzi probabilmente è un aggravante, proprio perché non c'è più il campionato, allora ti porto lì. Ma non ha senso, non ha merito. Cioè, per una volta andavi in panchina perché stavi facendo bene nel tuo campionato giovanile, adesso vai in panchina perché non c'è più il tuo campionato.
Esatto, anche perché la primavera ha definitivamente, possiamo dire, cancellato, anche se si utilizzano tutti i termini, ne abbiamo sentite di cotte e di crude, cancellato il campionato primavera 1. Dovrebbe, a rigor di logica, visto che parlavamo del Milan, essere stato promosso il Milan dal campionato Primavera 2, visto che è matematicamente promosso, però poi di verdetti, Paolo, non, per adesso non ne sono arrivati. Quindi insomma, sì, i giovani forse facciamo passare le prime squadre o gli allenatori come danno spazio ai giovani, in realtà no, attenzione. È per questo motivo che magari un giocatore, visto che lo abbiamo tirato in ballo come Lorenzo Colombo, ha avuto così tanto richiamo mediatico per aver messo piede in campo in Coppa Italia, o no?
Sì, io torno un attimo indietro, okay. Ma è possibile che il calcio femminile sia visto assegnare lo scudetto a Juventus adesso, dopo che il campionato, vabbè, erano già settimane che era fermo? Io faccio lo stesso ragionamento per quanto riguarda la Primavera 1 e 2, Milan che sia promosso insieme all'Ascoli, mi pare non ci debbano essere dubbi. È un po' come il Monza, la Regina e Vicenza, cioè quando i punti erano talmente tanti, ma addirittura Milan ha acquisito la promozione sul campo con largo anticipo. Io parlo dell'Atalanta, adesso non so se siano 7 o 8 punti di vantaggio sulla seconda, ma che cosa stiamo aspettando in un momento in cui il campionato è fermo a dire: signori, l'Atalanta quest'anno non solo, probabilmente non solo nel campionato primavera, guardando un po' anche gli altri, è la società che sta lavorando meglio e con più risultati di tutti, glielo voglio andare sto titolo, mi pare che ha perso una partita in tutta la stagione, ne ha pareggiate 3, vinte 15, adesso sto andando un po' a memoria, magari ho detto una cavolata, però è la sensibilità che c'è dall'alto verso i settori giovanili, cioè questo è, aspetta un attimo, facciamo ripartire tutto, poi dopo vediamo di sistemare le altre situazioni, che per certi versi è anche giusto, no? Perché ci sono delle normative sanitarie, ci sono delle problematiche adesso piuttosto impellenti da rispettare, ma l'attenzione che diamo, come nel caso specifico a Colombo, è sempre un'opportunità e non mai una situazione di consapevolezza, nel momento in cui uno ci crede, come diceva giustamente Christian, cioè uno mette davanti il progetto alla propria carriera d'allenatore. Quanti ce ne sono che ragionano così, in Serie A, in Serie B? Ma non è colpa loro, eh? È colpa della società che ti dice che vieni qua, c'è un progetto, e poi dopo tre giornate comincia a dire aspetta un attimo, guarda, quella è la porta, se non fai così, se non fai cosà, se non fai cosà. Quindi è tutto falsato da questo punto di vista, è una spirale nella quale ognuno cerca di adattarsi in migliore dei modi. E i campionati giovanili, i settori giovanili e di conseguenza anche l'anno prossimo non c'è più il campionato Beretti, Pietro, hanno deciso che viene sospeso, giusto, per amor di Dio, probabilmente verrà potenziato l'Under 18. Ti ricordo solo che un anno si sono dimenticati di organizzare la finale del campionato Beretti.
Paolo, io sono rimasto senza parole anche perché siamo in chiusura. Avrei una risma di argomenti da sottoporti, però abbiamo appena iniziato il percorso, quindi io darei appuntamento al prossimo venerdì per parlare di calcio giovanile e a questo punto direi anche dei problemi del calcio giovanile. Non so
e
se sei d'accordo.
Poi anche nominato, e attenzione perché anche noi abbiamo l'innominato, quello che viene sempre nominato quando c'è un giocatore del Milan che viene in prima squadra scoperto, è sempre lui, magicamente, okay. Cacchio, ha un potere mediatico quest'uomo, tutto da scoprire, perché se corrispondesse ai valori tecnici e diciamo a una preparazione adeguata, secondo me dovremmo trovarcelo presto al posto di Maurizio Viscidi, tanto come coordinatore settore giovanile delle nazionali, quindi attenzione perché potrebbero esserci degli smottamenti importanti dal punto di vista meritocratico.
Paolo, io direi con questa suspense di dare appuntamento agli ascoltatori a settimana prossima, io ti ringrazio di essere stato con me, ma tanto ci ritroviamo la settimana prossima, poi ci sentiamo quotidianamente al telefono.
Fai
quindi
bravo questa settimana.
Sì, farò il bravo, studierò e saluto.
E Tartassa, che qual è il messaggio? Perché
certo,
parleremo anche del rating delle società di Serie A,
ovvio.
Serie B e Lega Pro, quelle che dovrebbero teoricamente avere degli organi, diciamo, a disposizione di chi fa comunicazione, in realtà si giocano a nascondino. Quindi
sì,
mi raccomando,
sì.
Tartassa.
Sì, 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 Tartasso. Io ormai mi sono imposto questo obiettivo quotidiano. Non mi sveglio senza la mia dose di chiamate, messaggi, mail. Ormai è il rituale.
E di che cosa abbiamo bisogno? Scusami, alla fine. Abbiamo semplicemente bisogno della grafica.
Sì,
per
esatto.
Un database professionale.
Abbiamo bisogno di una data. Vabbè, però magari saranno molto impegnate. Paolo, grazie, grazie e alla prossima, ringrazio
alla
anche
prossima.
Tutti gli ascoltatori di TMV Radio, ringrazio anche Mr. Brocchi che ci ha fatto compagnia nella prima parte, vi do appuntamento alla settimana prossima, venerdì ore 20, appuntamento con la Giovane Italia, buona serata a tutti.